Mostro di Rostov, lo squartatore rosso, cittadino X, macellaio di Rostov.
Dimmi.
Lo hanno chiamato in molti modi il serial killer che tra il 1978 e il 1992 ha seminato il panico nell'Unione Sovietica.
Oh, questo Putin ci ha avuto proprio una gioventù movimentata.
Sì, sì. Finalmente approdiamo in Russia.
Fai il pieno di black humor con il podcast più scorretto del web.
Pupazzi dalle gare, la cronaca nera non è mai stata così immorale.
Innanzitutto partiamo con la storia Instagram che ha vinto il contest di pupazzi dalle gare.
Si è aggiudicata uno straccio sudato
pieno del nostro sudore.
La nostra meravigliosa, fantastica, mirabolante
Mara ha vinto la maglietta e si è aggiudicato il nostro cuore. Grazie Mara, complimenti, brava, complimenti.
Brava, bravissima, fenomeno.
Genio.
No, ci hai fatto tagliare con la storia e grazie anche a tutti gli altri che hanno
tagliare con le vene, ci hai fatto tagliare. Ci hai fatto veramente divertire tantissimo. Detto questo, oggi l'episodio è dedicato ad Elisa e Tiom,
che per colpa loro ci dobbiamo sorbire una
che quella storia di un sia che no, ci hanno fatto una richiesta bellissima a fronte anche di una bellissima recensione su iTunes di 5 stelle che leggeremo verso la fine e vi vogliamo accontentare con una storia di uno dei serial killer veramente più matti del l'Unione Sovietica.
E come abbiamo detto, approdiamo in Russia, lì è proprio
guarda, abbiamo preso il più malato? Non lo so, lì ognuno è malato a modo suo, poi voglio dire, non è che... E quindi per la rubrica serial killer del mondo, Andrei Romanovich Cicatilo, il macellaio di Rostov.
Cicatilo, pare messicano.
Cicatilo, pare che vuoi un cicatilo?
Vuoi un cicatilo, un ciuciarrito?
È quasi un brand, una cosa da mangiare.
È il cicatilio.
Andrei Romanovich Cicatilo nasce a Žebueni nel 1936. Infanzia ovviamente devastata dagli eventi, strano.
Come al solito.
Come di consueto. In Unione Sovietica le cose non vanno proprio alla grande.
Ma sì, ma il comunismo di solito no?
No. Ah. Guarda, proprio...
No, ma ricordavo male, perdono.
Ma qui a parte c'entra poco, comunque. C'è la guerra in Germania e il fratello maggiore, mentre usciva di casa per cercare del cibo, sai, il freddo, la carestia, viene rapito e mangiato. Pare fosse abbastanza comune il cannibalismo comunque.
Ma comunque è fantasiosa come scusa. Di solito quando uno vuole scappare di casa, vado a comprare le sigarette, vado a farmi mangiare.
Non è che questo è tornato masticato.
Vabbè, sarebbe stato più credibile.
Ha mandato una lettera, scusate, mi hanno mangiato, non posso più tornare.
Chiedo venia.
Il padre è assente
e quindi deve portare il certificato medico.
Sì, esatto. Il padre si chiama assente.
Ah, signor assente.
Signor assente.
Non ci sono.
No, il padre è assente perché è troppo occupato a servire la madre patria. Invece la madre lo picchia rudemente.
La madre patria lo picchia.
No, la madre di Cicatilo picchia rudemente Andrei.
Centurione. Percuatilo rudemente.
Libera Balna, va. Per le continue inuresi notturne, i posti letto erano un po' limitati, quindi dormivano insieme e lei giustamente si faceva.
Ma comunque, cioè, mi pisci addosso, t'avrei picchiato pure io. Cattiveria,
appunto. E a scuola viene anche bullizzato e chiamato Ochkarik, quattr'occhi.
Ochkarik. Oh cavolo, mi ci voglio chiamare anch'io Ochkarik.
Ma tu sei un quattr'occhi.
Anche tu Mario.
È vero. È in quegli anni che a causa delle prime invasioni tedesche Andrei ha le prime fantasie macabre, dove immagina di portare i militari tedeschi nei boschi e ucciderli e torturarli.
Ma senti, dopo Call of Duty chi è che non ha avuto fantasia del genere? Crocchi di merda.
Vabbè, Call of Duty magari gliele sedava queste volte, perché lo faceva virtualmente.
No, i videogiochi fanno bene.
Fanno bene, i videogiochi fanno bene. Nonostante tutto, finita la guerra, si diploma e tenta anche di laurearsi, ma solo più tardi riuscirà a procedere, a prendere la laurea in letteratura.
Perché sai, il russo è difficile, quindi ci ha messo un po' più tempo.
Io non ho parole. Comincia ad avere i primi problemi di impotenza e perversione, molestando un'amica della sorella minore e eiaculandole in faccia dopo averla bloccata.
Ma perché ridi?
Senza sfasciare. Mi fa ridere la parola eiaculare.
C'hai due anni.
Sì.
Andate eiacula.
Copulare. Dopo un po' di tempo arriva anche la cognata Laura e comincia a insegnare.
La cognata Laura.
La cognata.
Cognata carissima, Laura, vieni qui.
Laura mia, cognata amorevole. Comincia ad insegnare filosofia. Ha studiato letteratura e insegna filosofia. Vabbè, ci sta, insomma. non è ben visto dai suoi studenti, spesso viene bullizzato e deriso, additato come omosessuale, che in Unione Sovietica è addirittura un reato.
È giusto.
No, ma perché? No, non è giusto. Che poi gli omosessuali siano delle persone da evitare, quello è un altro discorso. Lui reagisce a modo suo, molestando appunto gli alunni per provare ad averci un rapporto.
Perché giustamente sono gay e per dimostrarlo violento i miei alunni maschi. Esatto, è un genio clamoroso.
Non era proprio la giusta soluzione, effettivamente, anche perché era impotente, non poteva fisicamente.
Io lo sbatteva addosso.
Sì, ci provava in qualche modo. Per sua fortuna, e non sarà la prima volta, non verrà mai denunciato, perché le scuole non volevano macchiare la propria reputazione, preferendo il licenziamento diretto. Per questo si sposterà spesso.
Il classico mettere la polvere sotto il tappeto, lasci lì.
Sì, esatto.
Finta di niente.
Facciamo finta di niente, caliamo un velo pietoso. Tra una scuola e l'altra si sposa addirittura nel 1963 alla età giovane o veneranda, non so in questo caso, di 27 anni. 27 anni all'epoca eri venerando oppure giovane?
Non lo so.
Nonostante una vita sessuale praticamente inesistente, riesce ad avere anche un paio di figli.
Ah, oh, piccola parentesi, scusa, Mario, tecnicamente, se sei impotente... No. Come fai ad avere dei figli?
Una siringa di notte.
Una pera d'eroina.
E trova lavoro come commesso viaggiatore.
Bobby Watson.
Un lavoro che gli consentirà anche di spostarsi spesso e di dar vita ai suoi desideri più oscuri.
Quali?
Non so, giocare al picchetto. Che i desideri più... Pensiamo pupazzi delle gare. Parla di malati, serial killer. Quale sarà il desiderio più...
A mangiare i bagarozzi.
Vabbè, a parte io sono molto curioso di mangiare le locuste.
Le locuste, la tarantola fritta in tempura, secondo me adesso è buonissima. Se non fosse che ho paura dei ragni.
Per rimanere nel tema Natale in agonia, perché insomma questo Natale a noi ci piace tanto, questa rubrica. Merry Christmas. Il caro Andrei si trasferisce vicino Rostov. All'insaputa della famiglia compra una casa lontana da occhi indiscreti e compie finalmente il suo primo omicidio.
Oh, era ora, non ne potevamo più, finalmente.
Un quarto d'ora di episodio. Il 22 dicembre del 78 uccide Elena, una bambina di 9 anni. Bastardo! Non c'erano prove che legassero subito Andrei all'omicidio e al suo posto fu arrestato e giustiziato un giovane amico di famiglia di nome Aleksandr Kravchenko.
Che con un nome del genere l'avrei arrestato pure io, però.
Così, nel dubbio ti arresto. E non sarà la prima vittima indiretta del killer.
Oh, ho fatto per il tizio e non per la bambina, sono una persona orribile. Andiamo avanti.
A parte questo, ma poi c'è in realtà una cosa molto curiosa, non è? Vista la divina provvidenza, decide che forse è il caso di fermarsi per un po' di tempo. Lascia perdere. Fino al 1982, anno in cui miete molte vittime, tutte donne e barboni e ahimè anche poveri innocenti.
Cioè, quindi donne e barboni non erano poveri innocenti. Sono uccide le donne, i barboni e poverini anche
no,
dei poveri.
No, ma l'innocente innocenti. È il bambino perché è privo di sovrastrutture.
Ah, in quel senso.
Quindi...
Guardati, privo di sovrastrutture, fai poco il marxiano.
Ma non c'è da
marxiano,
essere... Marxiano che cos'è? Un alieno, l'alieno marxiano.
Un alieno socialista. Il marxiano.
Addio, che bello. No. I poveri malcapitati poi erano spesso presi in stazioni dei treni e bus. Più tardi emergerà che Chikatilo
era messicano.
No, non credo proprio.
Secondo me sì.
Prendeva la furia omicida a causa della sua impotenza e che era in grado di raggiungere l'orgasmo solamente quando arrivava ad uccidere le sue vittime o torturarle.
Insomma, sono tanti comunque i sadici che.
E sì, anche tu hai questo problema.
Mario, che schifo.
Non dovevo dirlo.
Non dovevi dirlo in
pubblico. Ah, non dovevo postare.
Ah, no.
1000 like.
Ecco, arriva la polizia. Addio. Ciao ragazzi, da oggi in poi pupazzi dalle gare, parlerà solo Mario. Ci vediamo fra 30 anni quando esco dalla galera.
A salvare Andrei, almeno all'inizio, fu anche la scarsa informazione sovietica, in quanto solo nelle nazioni capitaliste venivano commessi tali crimini.
Ah, la propaganda di regime.
Esatto. E di conseguenza i bambini non venivano neanche allertati dai genitori e nascevano dicerie assurde.
Tesoro, tranquillo, sei comunista, sei insuperabile,
esatto.
Sei invincibile. Sei immune a tutto.
Immune all'omicidio, alla morte. E queste dicerie assurde erano tipo che dei stranieri uccidevano i bambini sovietici o addirittura l'invasione di lupi mannari. Io adesso non so da dove gli veniva questa roba, però vabbè.
I lupi mannaggia.
I lupi mannaggia. Le vittime erano anche ragazzi giovani alla quale spesso sportava i genitali. Tipo poi ci giocava con le palline.
Vabbè, antistress, oh, i coglioni antistress.
Mi fanno male solo a pensarci. Per questo le indagini furono mirate nelle comunità gay e malati di mente, fino ad interrogare più di 150.000 persone.
Quanti malati di mente c'hanno in Russia?
Vabbè, in Russia sono tanti.
I malati di mente?
Sì.
Certo, per essere comunisti.
Cioè, tipo sinonimo di russo.
Russo. No, vabbè, comunque il fatto che se la prendevano subito, cioè prima cosa vai dai gay, come abbiamo imparato con Jeffrey Dahmer, il cannibale di Milwaukee, i gay sono persone pericolose.
È giusto, è giusto andare da loro.
Io però
Frocio!
Ci dice sta parola.
Guarda, vabbè.
Conto che con i negri, ma no con i froci.
Basta, Baldo, una settimana.
Voglio proprio essere odiato.
Tra l'altro pare che una di queste persone indiziate si suicidò per l'insistenza con la quale le forze dell'ordine cercavano di estorcere qualche informazione. E siamo già a due vittime senza che lui ne manco li toccasse. Cioè, veramente.
Un fenomeno comunque, cioè, quello è serial killer a distanza.
Lord Voldemort, cioè, una cosa assurda. E Cicatillo beato uccideva senza un minimo di ritegno, proprio. Capito? La favola di Cicatillo. Fino a mietere oltre 14 vittime solo nel 1984, che fu l'anno più prolifico.
Era un vero staganovista.
Comunista,
decide proprio la filosofia di Staganov.
Esatto,
voglio uccidere, mi ci metto d'impegno. Uno a settimana, taradà, taradà, taradà.
Esatto.
Bravo, così si fa. Duro lavoro prima che per la madre a Russia.
Il modus operandi era poi sempre lo stesso. Idiota. È un uomo affabile che ispira fiducia e sicurezza.
Cicatillo, oh. Nomignolo.
Sì, capito, Cicatillo.
Piacere, Cicatillo.
Beh, Andrei.
No, Cicatillo.
Offre aiuto alle vittime attirandole in luoghi appartati, provando ad averci un rapporto sessuale. La cosa va male, rosica e le uccide a coltellate, sportando spesso i pezzi di corpo. I classici
quello che succede
trofei, esatto, del serial killer. Poi arriviamo al delirio più totale delle forze dell'ordine sovietiche. Con le continue ronde organizzate nelle stazioni dei bus e dei treni, Andrei viene fermato e arrestato.
Oh, e giustamente dopo un quarto d'ora di puntata finisce qui, l'hanno fermato.
Si scoprì, perché si scoprì che era sotto investigazione per dei piccoli furti e con l'aggiunta di altri crimini minori.
I furti di testicoli.
Ti immagini la denuncia da...
Mi ha rubato le palle!
Documenti, allora cosa ha smarrito? Le mie palle. Terribile. Quindi si scoprì che era sotto investigazione per questi piccoli furti minori e fu condannato ad un anno di prigione e rilasciato dopo 3 mesi per buona condotta.
Ma ci sta, ti comporti bene.
No, non ci sta, porca miseria, perché...
Ma sono per...
No, cavolo, allora, furono anche presi dei campioni di sangue confrontati con il liquido seminale del killer di Rostov, ma all'epoca i test risultarono negativi. Molto a grandi linee i test del DNA potevano risultare errati a causa di una proteina che a volte differiva il sangue da altri liquidi. Non sono uno scienziato, non me ne frega niente e non approfondiremo sti cazzi.
Come se fosse Antani per la supercazzola prematurata.
Esatto, con scappellamento a sinistra.
Esatto.
E non ci sono indizi quindi per collegare gli omicidi e nessuna traccia di prova. Niente, Nisba, nulla!
Ma,
scartato.
Sei altro, ragazzo, sei altro.
Eh no, perché mi prende poi il coso, no?
Il comunismo.
Il comunismo.
Oddio, ma è diventato comunista.
Era rossa. Nel frattempo Andrei trova un nuovo lavoro e ricomincia con gli omicidi nell'agosto del 1985, uccidendo 2 ragazze.
Solo?
L'87 a Redva uccide un giovane ragazzo esportandogli testicoli, che abbiamo già capito che era il suo
Gli piacevano proprio.
E continua a spostarsi a Zaporizia, a San Pietroburgo.
Ridente località del sud della Sardegna. Mi sembra vicino Nord Pecurrone.
Esatto, tra Pecurrone e San Pietroburgo.
Zaporizia.
Non so neanche se si dice così, ma però vabbè. Sotto il naso dei fiacchi poliziotti sovietici, Cicatillo fa un po' come gli pare. Mm. Come si dice a casa mia.
Perché è madre Russia.
Che è madre Russia. Poi un altro periodo di stop in cui Cicatillo segue le indagini attentamente fino al 1988, quando torna di nuovo ad uccidere.
E dove sta questo uccidere, questo posto?
Pupazzi delle gare finisce qui. Io non registrerò
le trasmissioni,
un altro episodio. Le trasmissioni si interrompono perché la madre Russia non vuole.
Ricominciamo. Facciamo finta che niente, ma esatto. Non ho sentito nulla finora.
Il 6 novembre uccide un'altra giovane donna e viene nuovamente fermato da un poliziotto mentre lasciava il luogo del delitto. Lui si giustifica dicendo che era in cerca di funghi, con la faccia insanguinata e la borsa contenente dei segni della vittima.
Ok. Fermi tutti. Lo so benissimo, sono una persona orribile. Sì, ne prendo atto.
È
però
vero.
Una borsa con dentro dei segni.
Adesso sei anche più orribile. No,
te la immagini? Cioè, la 24 ore tipo, no, tipo al fiction.
Ti puoi immaginare che metto la mano dentro e le palpo? Che cosa devo...
No, però capito. Ah, cioè, okay. Ti apri sta 24 e c'hai due tette dentro così. No, non dico che è una bella scena, però dico, immaginatela. Immagina.
Ho capito,
puoi.
Me la immagino, sì, l'ho immaginata mille volte.
Come l'hai immaginata?
Ma sì,
volte?
Ho preparato l'episodio, è normale che uno se lo...
Mario, fai schifo.
Mi dispiace. Ovviamente la borsa non fu controllata comunque in tutto questo.
Non fu palpata.
Il poliziotto per sicurezza prende il nominativo e lo lascia andare, per tornare poi in caserma a compilare il rapporto.
Che fa? Non lo lascia andare qualche pazzo?
Eh certo, è normale. Poi con la faccia insanguinata, poi stai alle ricerche.
È pericoloso andare a funghi, Mario, è pericolosissimo.
Ma no, poi stai alla ricerca del killer di Rosso, ve ne trovi uno che c'ha la faccia piena di sangue e lo lasci andare via, vabbè. Nel frattempo altri due poliziotti trovano il cadavere di una giovane donna a 10 metri dal luogo in cui hanno fermato il fungarolo di Rostov.
Vabbè, era stata morta, uccisa da qualche porcino.
Da Cicatillo è stata uccisa, senza i seni. Di lì a poco Cicatillo viene messo sotto stretta sorveglianza e nel 1990 viene visto con un contenitore di birra a girarsi per la città, infastidendo bambini e ragazze alle fermate degli autobus. Dopo un po' di moleste, che non vanno a buon fine, compra finalmente la sua birra.
Oddio, questo era uno stagano vista. Prima il dovere e poi il piacere. Si è concesso una birra solo dopo svariate ore di dure molestie. Quest'uomo è proprio una persona retta.
Comunque, uscito dal bar, viene arrestato come sospettato numero uno dei crimini del macellaio di Rostov.
Oh.
Senza una confessione, però, non era possibile trattenerlo. E così la polizia, che a quel punto ha l'illuminazione geniale, gli racconta che il serial killer è molto probabilmente una persona molto malata e che i crimini sono una sorta di richiesta d'aiuto. A fargli intendere, insomma, che si poteva rimediare un'infermità mentale.
Gliel'han bastita.
Esatto. Cicatillo confessa e dà alla polizia le prove necessarie per poterlo incastrare definitivamente. Come la posizione di molti cadaveri seppelliti di persone mai ritrovate e neanche mai cercate, molto probabilmente.
Vabbè, sono tanti i russi, uno che può contarli ogni volta,
esatto.
Sparisce.
Vabbè,
qualcuno.
Ma non è che sono come i cinesi, eh.
Giusto, giusto, i russi sono più importanti.
Esatto, molto più belli anche soprattutto. Nel parco degli aviatori di Rostov, insomma, vennero trovati tutti questi cadaveri seppelliti dal killer. Come succede in molte galere, poi, i crimini di Andrei non erano ben visti dagli altri detenuti.
Come mai?
Beh, sai, pedofilia, insomma, roba del genere. Inoltre molti dei secondini erano imparentati con le vittime. Per questo...
Vabbè, giustamente stai nel paesetto sardo, sono tutti parenti.
Nell'anemia mediterranea, capito? Sono tutti cugini. Per questo Cicatillo fu messo sotto videosorveglianza per farlo arrivare quantomeno sano e salvo all'udienza.
Poi sti cazzi,
poi fate quello che vuole. No, aspetta, perché poi la chicca finale sovietica proprio ci vuole. Era solito comportarsi in modo bizzarro durante i vari processi, ma in modo assolutamente normale da quello che si vedeva dai video di sorveglianza. Leggeva molto, scriveva alla famiglia e cito...
Ho sentito una sorta di ingovernabile pazzia nei perversi atti sessuali. Non ho potuto controllare la mia azione perché sin da infanzia non sono mai stato capace di vedermi come vero uomo, un completo essere umano. Tutto ciò che ha fatto mi fa rabbrividire. Provo solo gratitudine per gli inquirenti che mi ha catturato.
Bravo!
Che interpretazione!
Bravo!
Bravo! Mi sento proprio comunista.
Addirittura venne a conoscenza di un concorso indetto da un popolare giornale per eleggere l'investigatore dell'anno. Vi si iscrisse candidando le proprie indagini per il premio.
Folle!
Cioè, a volte veramente non abbiamo bisogno di dire nulla.
Basta, cioè, capito?
Basta
il fatto puro e crudo.
Esatto. Fu giudicato sano di mente nonostante i comportamenti deliranti in aula, dove abbassava i pantaloni per dimostrare la sua impotenza. Mi ricorda il vecchio di Eraserhead quando abbassava i calzoni per far vedere le ginocchia. Look at my knees! Look at... te lo ricordi che tali?
Look at my balls!
Esatto.
Flaccidum.
o altre volte in cui incolpava il governo, i politici, la carestia del 33, era nato nel 36, e ancora si riteneva nel giusto in quanto aveva depurato le strade da persone inutili, perché molte delle vittime erano alcolizzati, barboni, ragazzi fuggiti di casa, eccetera, eccetera, eccetera.
Vabbè, quindi un po' alla Ludwig.
Esatto, esatto, cioè, impazzito, delirava, probabilmente faceva finta per cercare di prendere un'infermità mentale, insomma. Il processo fu reso famoso anche da molte foto in cui si vedeva Cicatillo al centro dell'aula in una gabbia. Le vittime da lui confessate furono 56, quelle per cui fu processato e in seguito accusato furono 53. Ah, questo ha ammazzato 56/53 persone.
Quindi facciamo una media 54.
È il più prolifico finora, eh? È il più prolifico di cui abbiamo mai parlato. Il 15 ottobre del 1992 viene condannato a morte per ognuno dei crimini commessi: stupro, omicidio, pedofilia e anche cannibalismo. E giustiziato nel 1994 con un colpo alla testa.
Una botta?
No, no, con un colpo di fucile alla testa. Morte, davvero sovietico. Comunque mi viene da pensare che forse la cosa dei comunisti che mangiano i bambini è ispirata a lui, eh?
In fondo è vera.
Quindi è probabile che sia vera. Comunque ha ispirato, sì, libri, film, ma soprattutto un serial killer di nome Aleksandr Pičunskin. E penso che ne parleremo un giorno, per forza. E ovviamente ha ispirato naturalmente un episodio di Pupazzi da legare.
Quale episodio?
Questo episodio, Stefano, questo episodio. E comunque, arrivati verso la fine dell'episodio, ecco a voi uno dei momenti più attesi della giornata.
Ma da chi?
Da me sicuramente.
Ah, ok.
La pillola nera. Vai, Stefano!
Gli Yanomami sono un gruppo etnico dell'Amazzonia che ha davvero un attaccamento morboso per i propri cari, anche dopo che sono morti. Quando gli muore un parente, loro lo bruciano e fin qui tutto bene, lo fanno in tanti. Solo che poi ne prendono i resti, li mischiano in una zuppa di banane e se li mangiano. Così
no!
Possono continuare a vivere dentro di loro. Poi ovviamente se avanza qualcosa lo possono conservare in un vaso per l'anno dopo.
Dio, ma che schifo.
Eh sì.
Però quindi, quanto amore.
Vero, tantissimo.
Tanto per acquisire amore. La saggezza del proprio antenato.
Sono malati e basta, però vabbè.
Sì, non stai bene.
Fine della pillola nera.
Siamo arrivati alla fine dell'episodio 2-2-22-2020.
Che ha tre ven, no, solo un ven.
Dei pupazzi da legare. E passiamo ai ringraziamenti, alle storie su Instagram. Soprattutto a questa novità che io non ero assolutamente a conoscenza, per la quale qualcuno ci ha messo nella top 5 in prima posizione nella propria classifica di Spotify.
Ah, io ancora non l'ho capita questa cosa, comunque grazie, siete stati in tanti.
A quanto pare tu su Spotify puoi dire quanti minuti di podcast hai ascoltato all'anno e chi mettere.
Ma non penso che lo puoi dire, sarà lui che lo
no,
calcola.
No, sì, sì, vabbè, certo, lo puoi condividere, lui lo calcola e ti fa questa classifica. E al primo posto Claudio e Maria ci hanno messo nella top podcast del 2019. Ma ringraziamo anche Matteo e Mazzo di Carte e Alessia che ci hanno messo perlomeno tra i primi in posizione.
E ringraziamo anche tutti gli altri partecipanti del contest che, anche se non hanno vinto la maglietta, ci hanno regalato una bellissima storia anche loro, come Ruggero, Gabriele, Marcello, Sara, Elisa e tutto, insomma, tutti gli altri. Ora, grazie, grazie, grazie.
Grazie mille, grazie. Ruggero ci teneva tanto a vincere la maglietta, ma mi dispiace, Mara ci ha fatto veramente morire dal ridere.
No, ci saranno altre occasioni.
Ma sì, ma ovviamente è il primo contest, faremo sicuramente altri
con le mutande.
Altri, organizzeremo
le mutande.
Altri eventi, sì, le mutande macchiate, macchiate,
no,
macchiate. E passiamo anche alle recensioni su iTunes da Elisa 5 stelle che si intitola il miglior podcast di sempre.
Esosa.
Esosa, esosa. I podcast di questi ragazzi sono assolutamente geniali. Black humor pungente, cronaca per un sacco di risate immorali e fatti assurdi. Ascoltatele almeno una puntata e ne diventerete addicted.
Mamma mia, che fenomeno. Io mi commuovo ogni volta che succedono queste cose.
Ok, e io volevo aggiungere un'ultima cosa. Arriviamo quasi a fine anno e mancherà un'ulteriore puntata a questa,
che sarà un episodio speciale.
Esatto.
Perché sarà sotto Natale, c'è tutta la gioia, l'amore, i regali, Babbo Natale. Quindi che fai?
non lo fai uno special natalizio e avremo un ospite veramente incredibile, ragazzi. Quindi non perdetevi l'ultimo episodio del 2019 del podcast di Pupazzi dalle Gare.
Pupazzi dalle Gare featuring Gasparri.
Non sarà Gasparri, ma è brutto uguale.
No.
E quindi, alla fine, come di consueto,
alla prossima!
A risentirci!